Come preannunciato, apriamo questa puntata andando a parlare del carcere di Marassi. Il 4 giugno i media hanno iniziato a riportare genericamente di una rivolta nel carcere genovese di Marassi. Solo poi nei giorni successivi sono emersi alcuni elementi decisamente terrificanti riguardanti quelle che appunto sono state definite come le cause della rivolta, ovvero in particolar modo a quanto pare le sevizie prolungate nei confronti di un giovanissimo detenuto di 18 anni, violentato e abusato per giorni in una cella da parte di altri uomini detenuti in quel carcere, una condizione resa possibile ovviamente dal carcere stesso e dai dispositivi di sicurezza di quelle strutture, e in particolare di quella di Marassi, una vicenda che tra l'altro si è verificata praticamente in concomitanza con l'approvazione definitiva del pacchetto sicurezza Nordio Piantedosi Crosetto, l'ex DDL 1660, che come ben sappiamo prevede un sanzionamento penale fortissimo per qualunque forma di ammutinamento nelle carceri e nei CPR. Per approfondire quanto avvenuto all'interno del carcere di Marassi siamo in collegamento con un compagno dell'Assemblea contro guerra e repressione di Genova. Ciao, benvenuto.
Ciao.
Allora, ti chiederei appunto di iniziare a raccontarci del contesto all'interno del quale si è sviluppato questo ammutinamento, questa rivolta. Cosa sappiamo degli eventi che ci hanno riportato i media di regime?
Ma sì, allora, durante la mattinata, tarda mattinata di mercoledì 4 giugno, hanno iniziato ad arrivare notizie di una rivolta nella seconda sezione del carcere di Marassi, di presenza di detenuti sul tetto. Subito i giornali parlavano di tentativi di fuga, di quartiere militarizzato. C'è stata abbastanza velocemente la risposta di una presenza solidale sotto al carcere per cercare di capire direttamente dai detenuti cosa stesse succedendo. In effetti il quartiere era completamente bloccato, c'era una presenza di mezzi della penitenziaria, guardia di finanza, carabinieri molto importante, e diciamo che dalle sezioni con le quali si riusciva a entrare in contatto in quella mattinata lì veniva confermata la storia delle violenze e danni di un detenuto molto giovane, sembra abbia 18 anni, durate 2 giorni. E sembrava che insomma il detenuto fosse finito al pronto soccorso a seguito di un tentativo di suicidio, cosa che poi sembra non essere confermata, però tutto il resto diciamo della storia che è uscita sui giornali è stata confermata. La presenza quel giorno lì è stata mantenuta fino alle 17:18, e a quel momento lì non erano avvenuti ancora trasferimenti, c'era una grande presenza di mezzi della penitenziaria sotto il carcere, ma probabilmente erano per lo spostamento dei secondini che sono stati fatti arrivare da altre carceri in gran numero. Sappiamo poi, ci sono stati poi altri passaggi solidali nei giorni seguenti che hanno confermato la storia dei giornali, quindi ufficialmente la storia orribile di un detenuto seviziato per almeno 2 giorni dai suoi compagni di cella. E diciamo che la rivolta è scoppiata per denunciare questa situazione, quindi altri detenuti non si sono girati dall'altra parte e hanno deciso di denunciare questa situazione.
Ecco, ieri c'è stato un presidio, è emerso qualcosa in più? Siete riusciti a sentire le voci dirette delle persone recluse in quel carcere?
Sì, ieri c'è stato un presidio che era già diciamo fissato per la giornata di ieri. Sì, abbiamo sentito, hanno risposto molto, da dentro hanno risposto molto, molte persone erano molto arrabbiate ovviamente. La storia diciamo che è stata confermata. Molti detenuti ci hanno chiesto di non essere lasciati soli in questo momento, perché erano avvenuti, che, se abbiamo capito bene, 13 trasferimenti e 22 persone messe in isolamento. Ci hanno detto che i trasferimenti sono avvenuti a luna di notte e in fretta e furia, senza permettere di prendere niente, e che le persone in isolamento erano state lasciate fino al giorno del presidio insomma con pochi vestiti, insomma, senza, al freddo, senza vestiti. E, diciamo che durante il presidio si è ringraziato per i detenuti che non si sono girati dall'altra parte, che hanno rischiato in prima persona per denunciare questa situazione. Si sono comunicate altre situazioni di rivolta che ci sono state a Rebibbia, a Vigevano. Si è letto l'appello di Uta e l'appello dei detenuti di Uta, l'appello in solidarietà a Paolo Todde. E, insomma, i detenuti hanno partecipato molto, hanno ringraziato per le informazioni. Una cosa che, insomma, ci teniamo a dire è che è vero, è appena stato introdotto il decreto sicurezza che introduce il reato di rivolta, quindi sui giornali si è già parlato della possibilità di contestare questo particolare reato in questa situazione, ma una cosa che ci sembrava importante sottolineare è che probabilmente il detenuto diciottenne che ha subito gli abusi si trovava lì dentro a seguito delle possibilità introdotte dal decreto Caivano, certo, di qualche mese fa.
Sì, assolutamente sì, c'è tutta una architettura repressiva e sanzionatoria che negli ultimi tempi sta accelerando la sua evoluzione, la sua sedimentazione per strati, per cui hai fatto benissimo a mettere in correlazione il decreto Caivano con il decreto sicurezza. Tra l'altro sarebbe a questo proposito anche interessante capire quale dispositivo interforze antisommossa sia intervenuto, visto che da oramai circa un anno più o meno il ministro fantasma della giustizia, quello che poi si occupa concretamente della somministrazione, dell'organizzazione, dell'ingegnerizzazione della violenza nelle carceri, ovvero Delmastro, aveva realizzato, inaugurato i GIO, i gruppi di intervento operativo, proprio per intervenire in situazioni di questo tipo. Chissà se stanno già venendo implementate queste nuove misure di intervento contro gli ammutinamenti o se rimangono ancora solo nei progetti del Ministero e di Delmastro. Un elemento sicuramente significativo che hai sottolineato anche tu, ribadendo e ringraziando come presidio appunto le persone rinchiuse in quel carcere che hanno avuto il coraggio e la generosità di ammutinarsi, ci ricorda come le rivolte siano, e in questo caso in modo veramente evidente, un momento di autodifesa molto spesso. Al di là appunto della concomitanza con il pacchetto sicurezza che introduce appunto un reato specifico con pene da 1 a 5 anni con diverse aggravanti possibili, ma rendiamoci conto che senza una rottura dell'ordinarietà in quel carcere e senza dei momenti di ammutinamento, molte di queste informazioni, molti di questi orrori non uscirebbero all'esterno. Senza la rivolta, in questo caso a Marassi, molto probabilmente sarebbe rimasto tutto all'interno della cronaca invisibile del carcere, al di là del fatto che un evento di una gravità tale assuma poi semplicemente, come sempre all'interno della narrazione mediatica, una indignazione spettacolarizzante circoscritta al momento senza mettere in discussione il carcere di per sé. E se questi eventi sono possibili, anche perché le carceri sono luoghi impermeabili, sono contesti di potere assolutamente totalizzante e sostanzialmente autocratico, sono dei luoghi feudali in cui i direttori e molto spesso i capi delle guardie addirittura gestiscono l'ordine, la violenza, il terrore. E insomma, la brutalità come normalità è qualcosa che chi si occupa di analizzare le carceri e chi ci transita conosce molto bene. Come dicevi, adesso le persone che si sono ammutinate rischiano anni di carcere, mentre chi ha reso possibili questi orrori, la responsabilità delle figure custodiali, come vengono definite, insomma i secondini per intenderci, verranno o fisiologicamente assolti, deresponsabilizzati come spesso avviene, o comunque tutelati economicamente in eventuali gradi di giudizio, perché anche questo è previsto dal pacchetto sicurezza.
Sì, assolutamente, ma infatti da dentro diciamo che arrivavano risposte molto calde quando si indicava la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, dicendo che insomma non è probabilmente possibile che un episodio del genere rimanga non visto, diciamo, per tutta la sua durata. e sembra anche che la rivolta, ora queste sono informazioni di cui non abbiamo proprio conferma precisa, però mettere insieme tutto quello che siamo riusciti a raccogliere in queste giornate concitate, sembra che la rivolta sia proprio scoppiata appunto perché chi aveva agito la violenza è stato messo in isolamento e pare che altri detenuti abbiano vissuto questo isolamento come immediatamente come un tentativo di silenziare l'accaduto, e quindi insomma quello che hai detto è verissimo.
Sì, sappiamo appunto che dentro le carceri esistono diverse tecniche, diversi dispositivi di silenziamento. Sappiamo che il carcere è in qualche modo ricoperto da una membrana di censura, per cui se non tramite comunicazioni dirette con persone detenute molto rare si può accedere a informazioni che altrimenti vengono filtrate da questa membrana di censura, che consente poi, costruisce il monopolio dell'informazione detenuto dai sindacati di polizia penitenziaria, che in questo caso non mi sembra abbiano ancora preso parola, che dovranno preparare la loro velina ufficiale per autoassolversi. E poi del resto ci sono, superata questa membrana, i media mainstream che semplicemente progressivamente normalizzano e producono la assuefazione di fronte a eventi di questa portata.
In realtà hanno preso parola.
Ok, sentiamo un po'.
Diciamo le solite lamentele a cui siamo molto abituati. In questa occasione in più diciamo che ci sono richieste di armi cosiddette non letali, come Bolarap e le flashback. E le flashball, questa è la novità.
Già Bolarop comunque era una cosa abbastanza esotica fino a qualche mese fa. Prima volevano solo il taser, i pungoli elettrici e quant'altro. Adesso hanno normalizzato la richiesta delle Bolarop, che sono, per chi non lo sapesse, questi altri strumenti da lancio, diciamo dei due pesi con un cavo che li unisce come delle bolas, appunto per annodare le persone detenute. E poi cos'altro? Le flashballs.
Le flashballs, sì, questo è l'elemento di novità di queste dichiarazioni.
Avranno anche chiesto più assunzioni, ovviamente, perché questo è il loro leitmotiv.
Sicuramente questo è il leitmotiv. In realtà sembra che il personale interno al carcere non sia così, diciamo, carente come comunicano i sindacati, però questo sappiamo che è la loro lamentela. Però insomma questo ricorre in qualsiasi comunicato ovviamente della penitenziaria.
Quindi viene diciamo sbilanciato verso la rivolta e non verso l'orrore che hanno consentito.
Sì, assolutamente.
Ok, era immaginabile del resto. Certo. Visto il tipo di umanità con cui si ha a che fare. Senti, io ti ringrazio davvero, se hai altro da aggiungere, se ci sono altri appuntamenti che volete rilanciare.
No, direi al momento appuntamenti da rilanciare no. Una cosa da aggiungere forse sì, rispetto alle condizioni del detenuto 18enne che sembra essere ancora, diciamo, nell'ospedale di San Martino, e sembra che potrà avere accesso ai domiciliari e non rientrerà in carcere, ma queste sono tutte voci così di stampa.
Certo. Guarda, io ti ringrazio moltissimo e un saluto a te e a tutte le compagne e compagni che si sono riuniti in presidio per cercare di rompere anche da fuori il silenzio e l'accerchiamento delle persone che si sono ammutinate all'interno del carcere di Marassi. Grazie ancora.
Grazie per lo spazio e un abbraccio, un saluto particolare a chi ci ascolta da dietro le sbarre.
Grande, buone lotte, ciao.
Ciao.